grazie della sua squisita accoglienza, carissimi confratelli, bentrovati, e vi porto il saluto della grande famiglia del seminario, degli altri educatori e formatori e anche dei nostri giovani. Quest'anno, grazie a Dio, sono un bel numero, sono 298 più un ospite della vostra diocesi proprio, il monaco Jacopo Iadarola della comunità di Pulsano, quindi siamo 199, un numero imperfetto che ci richiama alla grande verità che la perfezione è solo di Dio. Ecco, e diceva giustamente Sua Eccellenza, è un momento importante quello del ritiro, e ogni volta che iniziamo questo appuntamento abbiamo bisogno di rimotivarci e di dire: io dedico queste ore al ritiro. Rimotivarci profondamente, ricordando anche quella che è la parola della Chiesa. E voglio rimandarvi a due citazioni. La prima è del Direttorio per il Ministero e la Vita dei Presbiteri della Congregazione per il Clero, è uscito nel 1994, e l'altro lo stralcio di un discorso di Papa Benedetto XVI. Riguardo al ritiro, dice il Direttorio, la cura della vita spirituale deve essere sentita come un gioioso dovere da parte dello stesso sacerdote, e fin qui possiamo dire che c'è un impegno nostro, ma poi continua, ma anche come un diritto dei fedeli che cercano in lui consciamente e inconsciamente l'uomo di Dio. I fedeli delle nostre comunità hanno il diritto di trovare in noi l'uomo di Dio e hanno il diritto al fatto che noi viviamo questi momenti, perché sappiamo che sono i momenti che ci qualificano nella nostra relazione con Dio e nelle realtà più profonde, come quella dell'essere presbiteri. La salus animarum, che è il grande criterio delle scelte della vita della Chiesa, è anche il motivo, oltre che la gioia di vivere con il Signore e di ascoltare la Sua parola, la salus animarum è anche il motivo per cui siamo qui. E poi Papa Benedetto XVI, parlando al clero del Lazio, a Frosinone, diceva: il tempo che ci riserviamo per la preghiera non è un tempo sottratto alla nostra responsabilità pastorale, ma è proprio lavoro pastorale. È il primo lavoro pastorale, è la base del lavoro pastorale. E il ritiro può alimentare i nostri ritmi di preghiera quotidiana, può fornirci quella traccia attorno alla parola di Dio che ci rende uno. Il ritiro è un'occasione mensile che può illuminare il resto dei nostri giorni e farci seguire una pista. La scelta che farò dopo essermi sentito naturalmente nei mesi scorsi con Sua Eccellenza è quella di fare una lezione divina a partire da un testo, una lezione divina continua sul libro degli Atti degli Apostoli. Perché questa scelta? La Chiesa italiana sta vivendo il decennio dell'educare alla vita buona del Vangelo e ci fa riflettere quindi su quella che è la nostra missione nel mondo. La nostra Chiesa di Puglia esce da un bellissimo convegno che si è tenuto proprio a San Giovanni Rotondo sul ruolo e la missione del laicato. Sono due sollecitazioni che ci invitano a riflettere sul nostro essere Chiesa. Per questo la lezione continua degli Atti degli Apostoli, naturalmente nel ritiro affronteremo soltanto la meditazione di alcuni brani, può esserci di grande aiuto. La Chiesa, che è maestra nella liturgia della nostra preghiera, ci invita alla lezione continua proprio per metterci in ascolto del Signore, senza dover essere quelli che scelgono loro quale parola si adatta a se stessi. È bello che la liturgia ci consegni la lezione continua degli Atti degli Apostoli proprio nel tempo di Pasqua, nel tempo in cui si dice nel libro stesso degli Atti, per 40 giorni Gesù apparendo istruisce i suoi, il Cristo risorto che è il Maestro, come dice il documento alla vita buona del Vangelo, che istruisce i suoi, insegna i suoi ad essere Chiesa. E noi vogliamo metterci in umile ascolto, chiedendo al Signore, aiutaci a partire dalla Tua parola ad essere Chiesa. Gli Atti degli Apostoli, con brevi pennellate, come sa fare il Cardinal Martini, egli stesso ci dà questa definizione. Presentano l'itinerario della salvezza dal Tempio di Gerusalemme e dalla città santa, nella quale essa ha il suo inizio centrale, fino oltre i confini della Giudea e del Giudaismo, verso il mondo pagano di allora, di cui Roma era il centro. L'itinerario di salvezza non è semplicemente la storia di una comunità, non è una cronaca, è una storia di salvezza che si pone in continuità con quella del Cristo, e vedremo i parallelismi che sono propri dell'opera lucana. È centrato su Cristo, anche se coloro che annunciano il Cristo negli Atti degli Apostoli sono presenti quasi divisi in due sezioni. Dal capitolo primo al capitolo 12 abbiamo la presenza di Pietro, anche se c'è al capitolo 9 il racconto della conversione di Paolo. E dal capitolo 13 in poi emerge invece la figura di Paolo, anche se c'è un riferimento al cosiddetto Concilio di Gerusalemme con la presenza di Pietro. Rifletteremo sul primo capitolo oggi. Ecco, seguirò il metodo che ormai tutti quanti, grazie a un grande rinnovamento biblico e spirituale, abbiamo imparato: la lettura, la lezione con alcune note e poi alcuni spunti di attualizzazione. Sappiamo poi che la meditazione e la preghiera, che sono la realtà essenziale, sta a noi. E voglio sottolineare ancora come ci sia una grande continuità fra il Vangelo secondo Luca e gli Atti degli Apostoli, l'opera lucana. E il primo capitolo, anzi i primi due capitoli degli Atti degli Apostoli, hanno tanti elementi in comune con i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca, dei cosiddetti Vangeli dell'infanzia. Troviamo la nascita di Cristo e negli Atti troviamo la nascita della Chiesa. Troviamo negli Atti la presenza dello Spirito che scende a Pentecoste, ma anche nel Vangelo secondo Luca abbiamo lo Spirito che scende su Maria, lo Spirito in cui esulta Elisabetta, lo Spirito in cui esulta Simeone. Possiamo dire la presenza dello Spirito la abbiamo agli inizi dei Vangeli, agli inizi della vita della Chiesa. E ancora la presenza di Maria in un'atmosfera orante, sia nel Vangelo secondo Luca, sia nella vita della prima comunità. Perché queste assonanze? Per un semplice motivo: perché è la medesima storia di salvezza, che prosegue senza soluzioni di continuità. Il Cristo Salvatore, il Cristo che nasce a Betlemme, il Cristo che va nel deserto, il Cristo che annuncia, che muore, che risorge, è lo stesso Cristo che è presente nella vita della Chiesa, ed è presente in una maniera efficace, con la forza del suo Spirito. Leggiamo il testo per metterci anche in una situazione davvero di ascolto. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella disse che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, poi levato in alto, una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che vicino a Gerusalemme, quando il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate era di circa 120, e disse: fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo, per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto, e poi precipitandosi squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e così quel campo nella loro lingua è stato chiamato Al-Kedamah, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi, assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione. Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Tirarono a sorte tra di loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Ecco il brano degli Atti degli Apostoli inizia come inizia il Vangelo secondo Luca, con questo proemio che ha come destinatario Teofilo. Si dice nel Vangelo secondo Luca l'illustre Teofilo, qua si parla semplicemente di Teofilo, destinatario al quale, davanti al quale viene messa tutta la vicenda, la storia di Cristo e la storia della Chiesa. Colui che ha scritto il Vangelo sente l'esigenza di presentare anche la Chiesa in continuità con il Vangelo. E quel Teofilo, dal nome così simbolico, amico di Dio, può essere ciascuno di noi, al quale il Vangelo e gli Atti vengono rivolti. E questo nobile personaggio è destinatario di un racconto nel quale si dice fin dagli inizi si viene presentato ciò che Gesù fece fin dagli inizi, fece e insegnò. Sono le due espressioni che richiamano non semplicemente la narrazione di eventi, né semplicemente un messaggio, ma la rivelazione, quella rivelazione di Dio che si rivela con gesti e parole. Con gesti e parole che vanno dall'inizio e che proseguono fino alla sua ascensione al cielo. Si mostrò ad essi vivi, come dice, con molte prove durante 40 giorni. Se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, se noi leggiamo il Vangelo, vediamo che non c'è un riferimento alle apparizioni di Cristo per 40 giorni. Sono solo gli Atti degli Apostoli che parlano di questo periodo, che poi è diventato un periodo anche liturgico. Perché gli Atti degli Apostoli prendono questo periodo che ha un significato teologico? Anche lì, in un grande parallelo con Cristo. Come il Cristo per 40 giorni fa esperienza dell'intimità col Padre nel deserto, così la Chiesa, prima di iniziare la sua missione, vive 40 giorni dell'intimità, dell'apparizione del Cristo, il 40 tempo di esperienza di Dio. La Chiesa non può iniziare la sua missione senza questa profonda esperienza del suo Signore. E in questo brano possiamo vedere quattro quadri della vita della Chiesa, due nei quali è presente fisicamente il Cristo e altri due nei quali egli è presente in una maniera diversa, ma la Chiesa vive sotto l'azione della sua grazia. Il primo quadro è un pasto. È Gesù che appare ai suoi discepoli, anche nei Vangeli, consuma con essi un pasto per dire la veridicità della sua persona. Mangia con loro, si dimostra ad essi vivo, non è un fantasma. Vive una realtà diversa, altra, trascendente, ma allo stesso tempo vicino. Mentre si trovava a tavola con essi, e mentre si trova a tavola, in questo ultimo passo, fa la sua consegna, la promessa che è quella del Padre, ricevere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che realizza la profezia di Gioele, così come appare nel secondo capitolo, la profezia secondo la quale tutti nel popolo di Dio profeteranno, figli e figlie, dal più piccolo al più grande. Riceverete tutti la forza dello Spirito, ma la forza dello Spirito è la forza che fa diventare profeti tutti quanti nel popolo di Dio. È un'investitura che viene dall'alto, che dice che non c'è un coraggio umano che muoverà questa prima comunità. Non c'è semplicemente una risorsa dell'intelligenza, della cultura. È lo Spirito Santo che rende tutti quanti profeti. E poi, subito dopo, si passa ad un secondo quadro, in un luogo diverso. Si comprende che è un luogo diverso subito dopo, quando si dice che si trovano, ecco, sul Monte degli Ulivi. È un luogo nel quale gli apostoli rivolgono a Cristo una domanda. La domanda su quando ricostruirà il regno di Israele. È una domanda che vuole precisare i tempi e le circostanze del regno di Dio. Tempi e circostanze che preoccupano il gruppo degli undici, ma che in fondo preoccupano sempre il più ebreo, preoccupano la vita stessa della Chiesa, i tempi, quando avverrà, e le circostanze, come avverrà, come lo ricostruirai. Non comprendono ancora, si aspettano un tempo. Il Cristo parla del regno di Dio, loro parlano ancora del regno di Israele. Il Cristo parla di un annuncio, ma non capiscono il quando ricostruirai e come. E il Cristo, il Maestro, li istruisce riguardo al quando e al come, presentandogli ancora una volta questa grande verità. Sta solo al Padre conoscere il tempo e le circostanze. Il mistero della storia, cioè, è nelle mani di Dio. Al credente non deve importare, calcolare in una maniera quasi bizantina i tempi, né prevedere le circostanze basandosi solo sulle sue risorse. È tutto nelle mani del Padre. Però viene richiamata la loro attenzione su due realtà: il tempo in cui ricevono lo Spirito Santo. Non spetta a voi conoscere i tempi, ma riceverete la forza dello Spirito Santo e mi sarete testimoni. Il tempo è il tempo in cui diventeranno profeti per la forza dello Spirito Santo, ed è un tempo imminente, quello della ricostruzione di Israele. E la modalità: mi annuncerete. E lì presenta una mappa geografica, una cartina geografica, che ha quasi un movimento centrifugo a partire da Gerusalemme. A partire da Gerusalemme, nella Giudea, poi nella Samaria, zona di confine, fino ai confini della terra. E nel testo ebraico dei Salmi di Salomone, Roma, la città di Roma, viene chiamata i confini della terra, perché in essa sono racchiusi tutti i confini, tutte le etnie, tutto ciò che nel mondo si può trovare, nel mondo di allora si può trovare, sino ai confini della terra. Ecco, il tempo è il tempo dello Spirito, e le modalità, la modalità è l'annuncio, un annuncio che non ha dei precisi confini, ma va lì dove ci sono degli uomini, fino ai confini della terra. Ed è al termine di questo incontro che Gesù viene sottratto al loro sguardo. E ci troviamo, dicevo prima, lo comprendiamo dal versetto successivo, dal versetto 12, sul Monte degli Ulivi. È un luogo che ha un grande significato teologico. E se leggiamo attentamente il Vangelo secondo Luca, al capitolo 24, e Atti degli Apostoli, vediamo che non c'è congruenza, perché nel Vangelo secondo Luca si dice che l'ascensione è avvenuta a circa 3 chilometri, a Betania. Qui invece l'ascensione avviene sul Monte degli Ulivi, e ancora noi oggi, quando andiamo in pellegrinaggio a Gerusalemme, andiamo in questo tempio circolare nel quale il Saladino poi ha fatto costruire una piccola moschea, l'Imbobon, che ci ricorda proprio il luogo dove la prima comunità cristiana ha riconosciuto l'evento dell'ascensione di Cristo. Ecco, è un luogo teologico, è un luogo che ci richiama due bellissimi passi dell'Antico Testamento. Anzitutto Ezechiele 11, nel quale si dice che la gloria di Dio lascia Gerusalemme, che ormai sta per essere consegnata ai nemici. Una città ribelle, una città che non è stata fedele. E la gloria di Dio esce dal Tempio, passa attraverso i cortili, arriva sul Monte degli Ulivi di fronte a Gerusalemme, quasi a salutarla, e poi va via da Gerusalemme, che sarà consegnata così ai suoi nemici. Il Monte degli Ulivi è il luogo dove riposa la gloria di Dio, prima di andare. Ma in Zaccaria 14, un'altra profezia, si dice che questa gloria di Dio torna su Gerusalemme, e prima di tornare si ferma anch'essa, con la sua nube, manifestazione della teofania di Dio, di fronte alla città. Ecco, il Monte degli Ulivi è il luogo dove riposa la gloria di Dio. La gloria di Dio, che è la gloria stessa del Cristo, che viene sottratto allo sguardo degli undici. E l'ascensione che indica che Cristo entra in una realtà altra, trascendente. E qui vengono utilizzate delle immagini e dei verbi che parlano da una parte di un'ascensione in cui la corporeità di Cristo è coinvolta, viene elevato al cielo, ma c'è la presenza di Dio, la nube. Mentre lo guardavano fu elevato in alto, è una corporeità che viene elevata in alto, entra in una dimensione diversa. E una nube lo sottrasse ai loro occhi, è la nube della gloria di Dio, dirà un autore dei primi secoli, un autore medievale, è la nube della non conoscenza nella quale abita il Signore. Ma non è impenetrabile questa nube, perché il Signore ci dona il suo spirito. Ed ecco gli undici stanno a fissarlo. Fissano con uno sguardo che si aspetta qualcosa. Uno sguardo che viene subito distolto dai due angeli, che sono i due angeli che danno un annuncio del ritorno e ci richiamano alla risurrezione. Un esegeta in una maniera molto bella mette in relazione lo sguardo fisso degli undici allo sguardo di Eliseo, il profeta Eliseo, che nel secondo libro dei Re, al capitolo 2, ha chiesto ad Elia di dargli due terzi del suo spirito. Ed Elia gli promette: se tu mi vedrai quando sarò rapito in cielo, tu avrai questi due terzi del mio spirito. Ed ecco, in 2 Re 2 si dice proprio questo, che mentre Elia viene rapito da questo coppio infuocato, Eliseo lo guarda ed ecco riceverà il suo spirito. Gli undici che stanno fissando lo sguardo sul Cristo sono quegli undici che riceveranno lo spirito della profezia. E poi c'è un terzo quadro, che inizia con un grande atto di obbedienza della Chiesa, della prima comunità, degli undici. Cristo aveva detto loro di cominciare da Gerusalemme. Allora ritornarono a Gerusalemme dal Monte degli Ulivi e vanno in questa stanza superiore che ha tanti richiami, la stanza nella quale il Cristo, molto probabilmente, ha vissuto la cena con i suoi. E viene presentata questa comunità degli undici. Al primo posto c'è Pietro, ma non c'è più ormai lo stesso ordine che troviamo nella chiamata degli apostoli nel Vangelo secondo Luca. Qui c'è Pietro e Giovanni, poi c'è Giacomo e Andrea, Pietro e Giovanni che saranno testimoni del Cristo e saranno imprigionati. Giacomo, che sarà il primo degli apostoli ad essere martirizzato, e poi via via gli altri. Con loro ci sono alcune donne, e Maria la madre di Gesù e i fratelli di lui, alcune donne, le donne che hanno seguito il Signore, che lo hanno servito, che lo hanno beneficato in ogni modo, sono parte di questa comunità. Fra loro risalta Maria, la madre di Gesù, così come risalta all'inizio del Vangelo secondo Luca, e colei che sembra quasi tenere insieme, viene chiamata qui con il semplice appellativo di madre di Gesù. È una comunità variegata, è una comunità nella quale non ci sono, possiamo dire, delle distanze particolari, e lo vedremo poi dalle parole di Pietro. È una comunità che ha coscienza di dover aspettare il dono dello Spirito Santo. E il dono dello Spirito Santo lo attende non in vani ragionamenti, ma nella preghiera. Erano perseveranti e concordi nella preghiera. C'è un'identità di cuore, un'identità di sentimenti. L'espressione greca che viene qui usata, homo thumadon, ecco, sta ad indicare la comunanza che può essere sia nel bene, sia in alcuni altri brani nel male, sia la stessa intenzione. E qual è l'intenzione? Quella di attendere il dono dello Spirito, di veder realizzata la promessa. E siccome è una promessa che viene dall'alto, si è perseveranti nella preghiera, cioè nel chiederla all'unico che può realizzarla. Chiede l'intervento del Padre. E l'ultimo quadro di questo primo capitolo degli Atti degli Apostoli è quello nei quali possiamo dire: la Chiesa decide. Ma che necessità c'è di decidere? È una comunità che vuole essere fedele a quello che Cristo ha fatto. E Cristo ha costituito un gruppo di 12, quei 12 che corrispondono alle 12 tribù di Israele. Quei 12 che sono stati accanto a Lui, sono stati istruiti. Ecco, la comunità non vuole fare nient'altro che continuare quello che Gesù ha fatto. Ed è molto importante. Non si tratta di ricostituire un numero magico, 12, un numero vincente. Si tratta di ricostituire una comunità nella linea di quello che Gesù stesso ha voluto. Ecco, mi viene in mente un vecchio libro di Loving di alcuni anni fa, Come Gesù voleva la sua comunità. È un libro che parla della Chiesa come il Signore la vuole, e possiamo dire la comunità si pone proprio questo problema, la vuole come una comunità che sia il nuovo Israele, ricostruire i 12. Ed ecco che Pietro si alza, viene usato lo stesso verbo della risurrezione. Ecco, è bello vedere questo Pietro che abbiamo visto nei brani del Vangelo prostrato, che anastassa, si alza in mezzo all'assemblea, in mezzo ai fratelli, e li chiama fratelli. Ecco, andres adelfoi, uomini fratelli. Che bella insistenza abbiamo negli Atti degli Apostoli su questo termine che indica le relazioni all'interno della comunità. È il primo tra i fratelli che parla, dirà delle cose vere, agirà con autorevolezza, ma chiama fratelli, vive tutto con lo stile del fratello. E come invita a decidere Pietro? Deve decidere qualcosa che riguarda la prima comunità, ma vuole obbedire, vuole decidere in obbedienza al Signore. E vediamo che il suo discorso, come tutti i discorsi degli Atti degli Apostoli, hanno una filigrana, la Sacra Scrittura. In filigrana c'è tutto l'Antico Testamento nei discorsi degli Apostoli, nel discorso di Stefano. Viene riletta da questa Chiesa che somiglia tanto a Maria, che custodiva tutto nel suo cuore e rileggeva tutto. Ed ecco quelle due espressioni che ritornano in quest'ultima parte, dal versetto 15 al 26. Era necessario che si adempisse. Al versetto 21, bisogna che qualcuno qui, nella stampa purtroppo è saltato un versetto, che è questo, il versetto 21, bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore ha vissuto con noi, ecco, e poi prosegue dal versetto 22, cominciando dal battesimo di Giovanni. Bisogna, è necessario, c'è una realizzazione della parola di Dio, una realizzazione che dobbiamo stare attenti. Ad una lettura profana, una lettura superficiale, può sembrare un destino che incombe su Giuda. Tanti anni fa usciva un romanzo di Saviano, Getsemani, che faceva vedere quasi che quello di Giuda fosse una predestinazione al male. Sappiamo, ecco, tutto il senso di quello che è accaduto a Giuda. Giuda, l'uomo che ha conosciuto il Cristo, Giuda, l'uomo che ha deciso in libertà. E si è realizzata la Scrittura non tanto perché ci fosse un capo espiatorio, ma si è realizzata la Scrittura del Cristo innocente e sacrificato da uomini malvagi tra i quali c'è anche questo suo discepolo. E viene presentata qui quella che doveva essere una tradizione orale della prima comunità, legata al nome del campo, al Kedamah, campo del sangue. Campo del sangue perché un uomo non si era impiccato, come ci dicono i Vangeli, ma si è lasciato cadere, ecco, le sue viscere si sono sparse. E abbiamo due citazioni dei Salmi. La sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Sono due citazioni, la prima del Salmo 69 e l'altra del Salmo 109. Ecco Pietro, la prima comunità, che leggono la scrittura e poi scelgono. E chi sceglie? Una persona che possa avere il nome di apostolo. Vedete, il nome di apostolo poi è un nome che San Paolo attribuirà a se stesso ed è un nome che noi utilizziamo nella Chiesa in vario modo. L'apostolo ha queste caratteristiche nella mensa, in quello che è il desiderio della prima comunità che si pone in ascolto del Signore, che sia stato uno di coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale Gesù ha vissuto tra noi, un uomo che ha conosciuto il Cristo, che è testimone perché si è lasciato istruire da Lui. Il vivere con Cristo e l'essere diventati suoi familiari, il poter dire io sono testimone, l'ho ascoltato, ho visto quello che ha detto e che ha fatto, cominciando dal battesimo fino al giorno in cui è stato assunto in cielo. E una persona che ha fatto l'esperienza anche del Cristo risorto in quei 40 giorni nei quali Cristo ha parlato di questa missione e poi che sia scelto da Cristo. Non lo scelgono loro per alzata di mano, in una maniera democratica. Sono anche qui, in un modo che a noi può sembrare discutibile, ma è proprio della loro tradizione, ecco, comprendere chi Dio ha scelto. Tirano a sorte, e in quella sorte evidentemente loro credono non che ci sia il caso, ma che ci sia l'elezione di Dio. Quel tirare a sorte e fiducia in un Dio che elegge e può trovare tanti modi per mostrare la sua predilezione. Viene scelto Mattia, o meglio, è il Cristo che sceglie Mattia, perché a Cristo si rivolge la parola. La prima volta che qui abbiamo un rivolgersi a Cristo, tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, quel Signore è il Cristo. Il Cristo che viene chiamato Signore. Ecco una comunità che sceglie per essere obbediente. Il brano è ricchissimo di tanti spunti per aiutarci ad essere Chiesa, per avere coscienza della nostra vocazione, per avere coscienza di come noi siamo chiamati ad educare nella Chiesa, noi che per primi abbiamo fatto esperienza del Cristo. Provo a suggerire dei brevissimi spunti che almeno ho trovato utili per me. Anzitutto, la vita buona del Vangelo, della quale oggi tanto si parla nella Chiesa italiana. La vita buona del Vangelo non è una realtà ideologica. Certo, le virtù umane sono molto importanti e ce le consegna la tradizione classica, a partire da Aristotele. La vita buona del Vangelo è una vita però nella quale c'è una profonda relazione con il Cristo, in cui c'è la presenza dello Spirito Santo. Noi non siamo semplicemente portatori di una sapienza umana, è una sapienza umana ancora di più umanizzata dalla presenza dello Spirito. La vita buona del Vangelo, e in questa vita buona del Vangelo c'è la vita comunitaria. Non possiamo, cioè, annunciare la vita buona del Vangelo a prescindere dall'essere comunità. Possiamo dire che la vita comunitaria ipsa, per se stessa, è vita buona, perché è vita nella quale si vivono delle virtù. Non ci può essere una vita buona nella quale non si costruiscano delle relazioni fraterne con la forza dello Spirito Santo. E ancora una volta, quindi, la Chiesa, prima di annunciare ad extra, è chiamata a vivere profondamente, ad intra, questa sua dimensione, non per arroccarsi in una cittadella ben difesa, ma per rispondere allo Spirito e a quello che la parola gli chiede. Secondo, è una Chiesa che ascolta e che prega. Erano concordi a partire da che cosa? Dalla preghiera. Questa concordia nella preghiera dice la verità antropologica dell'uomo e dice la verità ecclesiologica della nostra vocazione. La nostra verità antropologica: noi non possiamo essere uomini e vivere con gli altri se non abbiamo questa omotiudumia, questo avere degli unici sentimenti. E questi unici sentimenti, la verità ecclesiologica, la verità teologica, ci vengono dalla preghiera. Non li possiamo raggiungere come li raggiungono gli uomini, con una forma di contrattualismo sociale in una società pluralista. Non li possiamo raggiungere semplicemente in una maniera ideologica, quella che può essere la strategia e l'idea di un partito. No, noi l'unità e la concordia la raggiungiamo a partire dal nostro essere radicati in Cristo. Volere un'unica cosa, che non è semplicemente quello che vuole la Chiesa, ma quello che vuole Cristo. E ciò che vuole Cristo lo raggiungiamo solo in una concordia nella preghiera. E a cosa serve la preghiera in una comunità? Ad essere concordi e ad avere il pensiero di Cristo, a vivere in una profonda comunione che diventa comunione con il Cristo e tra di noi. Quando educhiamo la comunità così, la comunità cresce. Terzo, nella parola di Cristo, la Chiesa vede gli orizzonti della sua missione, diversa da quella che pensava. Si aspetta di sapere il quando e il come. Il Cristo gli dice che il quando è ogni tempo, animato dalla forza dello Spirito Santo. Il come è l'annuncio nel quale la Chiesa si mette in gioco. Non fa niente che sia una Chiesa che annuncia a poche persone già forse evangelizzate da tanto tempo, ma anche una Chiesa che sa andare a morire come il martire che questa settimana ha dato la vita per Cristo, per la verità del Vangelo nelle Filippine, fino ai confini della terra. E il baricentro dei confini della terra si sposta ovunque c'è un uomo che abbia bisogno di ascoltare il Cristo. E infine, una Chiesa che prende sul serio la fraternità. Lascio alla vostra lettura il numero 27 del Direttorio per i Presbiteri. È un testo nel quale veniamo richiamati al senso della nostra fraternità. Andressa del Foi, fratelli, dice Pietro, e dietro c'è un grande afflato per la vita comunitaria. C'è un modo di sentirsi uniti attorno al Signore, ma che passa attraverso le relazioni che il direttorio ci dice devono essere affettuose, calde, ma sappiamo, passano sempre attraverso i piccoli gesti di una telefonata, di una vicinanza, di un stare accanto, di un condividere i momenti che ordinariamente, grazie a Dio, oggi la vita presbiterale, con la sua insistenza e una formazione permanente, ci offre. O Cristo, Verbo del Padre, che hai compiuto le tue promesse donandoci lo Spirito Santo, soccorrici ancora con la tua grazia. Guarda la Chiesa tua sposa e rendi il suo cuore docile e obbediente alla tua parola. Non permettere che siamo divisi o che dimentichiamo la fedeltà e la perseveranza quando siamo riuniti attorno all'altare. Fa che, come dice il vescovo Elder Cameron, siamo insieme anche quando siamo soli, e che non siamo mai soli quando ci raduniamo insieme. Fa che la parola fratelli che il tuo apostolo Pietro pronunciò a coloro che ti testimoniavano risorto risuoni vera e vibrante nelle nostre assemblee, nella nostra quotidianità, e che soprattutto sia accompagnata da gesti che ci facciano sentire presbiteri. Maria, che hai tenuto uniti in quei giorni di attesa i fratelli del figlio tuo, donaci concordia, perseveranza, fede nella parola di Gesù e nella forza dello Spirito. E come vera madre, esci a raccogliere i nostri fratelli che ci hanno lasciato magari delusi, e falli ritornare in quella stanza superiore dove il Signore e la comunità li aspettano per partire insieme sino ai confini della terra. Così sia.
Grazie, grazie a Luigi per averci fatto vedere in filigrana nella vita della comunità cristiana primitiva quella che deve essere la realtà delle nostre comunità e quindi anche della nostra comunità presbiterale. Mi è piaciuto la sottolineatura che hai fatto della comunità che era concorde nella preghiera, perseverante e concorde. E questo significa che davvero solo se siamo concordi si può rinnovare il prodigio della Pentecoste. La Pentecoste attende, la discesa dello Spirito Santo attende di vedere perseveranza nella preghiera e concordia dei cuori, dei sentimenti. La vita comunitaria per se stessa è una vita buona. Grazie per averci ricordato questo. Però io, più che lasciarlo alla lettura personale, io lo leggerei il numero 27 del Direttorio per la Vita e il Ministero dei Presbiteri, che voi vedete al termine, a conclusione della seconda pagina del foglio che ci ha distribuito Don Luigi. Dice così: il presbiterio è il luogo privilegiato nel quale il sacerdote dovrebbe poter trovare i mezzi specifici di santificazione e di evangelizzazione ed essere aiutato a superare i limiti e le debolezze che sono propri della natura umana e che oggi sono particolarmente sentiti. Egli pertanto farà ogni sforzo per evitare di vivere il proprio sacerdozio in modo isolato e soggettivistico e cercherà di favorire la comunione fraterna dando e ricevendo da sacerdote a sacerdote il calore dell'amicizia, dell'assistenza affettuosa, dell'accoglienza, della correzione fraterna, ben consapevole che la grazia dell'ordine assume ed eleva i rapporti umani, psicologici, affettivi, amicali e spirituali e si concretizza nelle più varie forme di aiuto reciproco, non solo quelli spirituali, ma anche quelli materiali. Allora, grazie ancora. Io do soltanto qualche avviso riguardo alla strutturazione della mattinata. Allora, adesso avremo un quarto d'ora di intervallo, come al solito, e poi avremo una mezz'oretta, 40 minuti, di adorazione eucaristica. Questa volta l'adorazione non la faremo nella chiesa di Santa Chiara, che è un po' sottosopra perché stanno facendo la pulitura del pavimento, ma l'avremo nella chiesa di San Benedetto, che è a 50 metri, qui su via Tribuna. Poi ritorneremo in aula per la risonanza, Luigi ci farà una piccola introduzione, poi lascerà anche la possibilità di fare degli interventi. Concluderemo alle 12.30 con il pranzo, 12.30 prevediamo il pranzo. L'economo desidera conoscere quanti sono coloro che si fermano a pranzo. Lui è molto lieto se ci fermiamo tutti, mi sembra. Comunque, forse ci alziamo la mano, è facile anche per lui. Ha già preso, benissimo. Allora, facciamo così, adesso sono le 11 meno 10, alle 11 e 10 noi ci rendiamo a San Benedetto. Dico subito che l'adorazione questa volta la vogliamo dedicare con questa preghiera silenziosa e intensa, non solo per le nostre comunità e per la nostra diocesi, ma anche per il Corno d'Africa. Sappiamo che siamo stati invitati a pregare, anche a sollecitare la carità delle nostre comunità con questi fratelli, molti anche cattolici, cristiani, che vivono la carestia più nera, e vogliamo pregare anche per la pacificazione del popolo libico. Abbiamo visto quelle immagini ieri sera e stamattina che sono veramente terribili. Ecco, la pacificazione del popolo libico. Anticipo anche che al termine dell'adorazione a San Benedetto avremo anche la declarazione, la professione di fede, il giuramento del diacono Don Nicola Iacovone, che come tutti sappiamo diventerà sacerdote il 31 ottobre. Allora, facciamo un applauso.